Dunque, penso possiamo cominciare. Ci siamo lasciati ieri su questa diapositiva. Abbiamo visto finora diversi passaggi che portano dalla trascrizione di un messaggero, dunque alla produzione e maturazione di un messaggero, traduzione delle proteine, in particolare queste ultime lezioni. La traduzione di proteine che hanno come destinazione finale il reticolo endoplasmatico, il Golgi, le vescicole, la membrana plasmatica. E all'inizio della settimana, quali sono le modifiche che avvengono sia nel reticolo endoplasmatico sia nel Golgi. Poi abbiamo visto come è importante lo smistamento delle proteine a secondo appunto della loro destinazione finale. E per quanto riguarda la formazione di vescicole che fuoriescono dal transgolgi e che hanno una direzione forward, questo cioè di anterograda, abbiamo suddiviso in due tipologie di vescicole che escono, quelle che contengono gli enzimi litici e dunque portano alla formazione dei lisosomi, e dall'altra parte quelle che sono le vescicole di secrezione. E sappiamo che queste vescicole di secrezione o si fondono per default perché è una secrezione costitutiva e dunque senza ulteriore regolazione queste vescicole si fondono con la membrana plasmatica, oppure sono vescicole che per fare la tappa finale di fusione con la membrana plasmatica devono subire un'ulteriore modifica dovuta a un segnale, una risposta cellulare. Perciò in questo caso l'esocitosi, che è questo processo di fusione della membrana e della vescicola con la membrana plasmatica, avviene soltanto in seguito a un determinato segnale. E dunque è una secrezione regolata. Questo schema. La colorazione è per indicare quello che più volte abbiamo commentato assieme, che è questa continuità di compartimentalizzazione tra lo spazio del lume del reticolo endoplasmatico e dell'involucro nucleare, con quello che è il lume del Golgi, che poi corrisponde al lato extracellulare della cellula. Il motivo per cui abbiamo già commentato assieme quando l'orientamento della proteina, che è venuto di una proteina transmembranare, questo orientamento che si è realizzato in una fase molto precoce, co-traduzionale, viene mantenuta fino all'esposizione di questa molecola transmembranare a livello della membrana plasmatica. Ok? E dunque, è per quello che si dice che c'è questa continuità di compartimentalizzazione tra reticolo endoplasmatico, Golgi, vescicole, lisosomi e spazio extracellulare. Adesso arriviamo a quello che riguarda più direttamente la membrana plasmatica, le sue caratteristiche legate alle conoscenze che abbiamo appena visto sulla sintesi delle proteine e dei lipidi. Se uno riassume la situazione della membrana plasmatica, trova una situazione di questo tipo qua. Il doppio strato fosfolipidico che voi riconoscete qua con i pallini che rappresentano sempre la testa polare e poi le code idrofobiche che sono gli acidi grassi esterificati. In mezzo al colesterolo, con il gruppo H idrossile in corrispondenza delle teste polari del doppio strato fosfolipidico. L'altra informazione è la presenza di proteine. Queste proteine possono essere delle proteine transmembranare, cioè che attraversano totalmente il doppio strato fosfolipidico e che hanno dunque un dominio che verrà chiamato dominio extracellulare, che si affaccia alla superficie della cellula, un dominio transmembranare, che è quello che attraversa il doppio strato fosfolipidico e un dominio intracellulare che è quello che si affaccia sul lato citosolico. Tra le diverse proteine abbiamo visto anche che ci sono delle proteine che sono associate alla membrana plasmatica pur non essendo transmembranare, ad esempio in particolare quelle che subiscono questa modifica post-traduzionale di aggancio a un fosfolipide particolare che è legato all'inositolo e poi questo braccio di zuccheri e poi l'aggancio della proteina, l'abbiamo visto ieri, e queste sono le proteine inserite attraverso un gruppo GPI. Vedremo come altre proteine possono anche associare sul lato citoplasmatico. Le proteine associate al GPI sono sulla faccia extracellulare, invece possiamo avere altre tipologie di associazione sul lato citoplasmatico. Tra le cose importanti che dobbiamo ricordare troviamo le glicosilazioni. Avevamo visto che le glicosilazioni possono riguardare sia lipidi sia proteine e gli enzimi deputati a questa aggiunta di questi zuccheri sono situati all'interno in particolare del Golgi, nel lume del Golgi, dunque queste glicosilazioni permanente, non quelle che facevano seguire la maturazione della proteina, ma quelle che sono glicosilazioni permanenti sul lato del lume del Golgi, fa sì che dopo tutte queste glicosilazioni sono esposte alla superficie cellulare. Le glicosilazioni hanno un ruolo molto importante. Prima di tutto sono la carta d'identità molecolare di ciascuno di noi. In effetti è su quel riconoscimento che funziona la tolleranza immunitaria o meno, cioè il riconoscimento da parte del sistema immunitario di quelle che sono le cellule dell'organismo stesso avviene attraverso il riconoscimento di questi zuccheri esposti alla superficie cellulare che diventa specifico di ciascuno di noi. In effetti in tutti i problemi di trapianto sicuramente sapete che c'è questo problema di trovare un donatore che sia ad esempio competente, semplicemente perché ci deve essere una somiglianza nel queste glicosilazioni tale per cui non provoca un rigetto da parte del sistema immunitario del paziente che ha bisogno di questo trapianto. La parte, diciamo, del riconoscimento se sono cellule compatibili o meno è dovuta appunto a questo stato di glicosilazione. Perciò c'è una parte della glicosilazione che è veramente come un marchio dell'organismo stesso. Perciò questo è uno dei ruoli della glicosilazione. Un altro ruolo che è molto importante e a volte coinvolge anche il funzionamento come recettore di queste molecole, perciò le glicosilazioni hanno un ruolo proprio funzionale poi al lato pratico, quando sono anche molto importanti in alcuni tipi cellulari, portano all'organizzazione praticamente di uno strato che copre la membrana plasmatica. E questo è particolarmente importante e sviluppato in tutti gli epiteli, perché gli epiteli sono a contatto con l'esterno. Allora, ci sono due modi, cioè almeno due modi per poter proteggere le cellule dell'epitelio. Uno è una cheratinizzazione, che è quello che succede sulla pelle, cioè lo strato più esterno delle cellule muore e forma questa protezione di questo strato di cellule morte o in fase comunque di questo processo di cheratinizzazione dove un aspetto particolare dei filamenti intermedi che sono particolarmente sviluppati e questo strato di queste cellule fisiologicamente morte che proteggono lo strato sotto è un modo per appunto non mettere a diretto contatto le cellule dell'epitelio con l'esterno. Un altro modo per proteggere lo strato epiteliale è quello di avere uno strato di questi zuccheri particolarmente spesso, e questo prende il nome di glicocalice. Il glicocalice è l'insieme del rivestimento di questi zuccheri che sono esposti alla superficie cellulare, legati a sia proteine sia fosfolipidi, e quando uno va in microscopia elettronica vede un risultato di questo tipo qua. Questo è il citosol, questo è il nucleo, questo è l'involucro nucleare, perciò vedete che un doppio strato fosfolipidico ha questa dimensione. Questo noi dovremmo trovare se vedessimo la membrana plasmatica nuda come dimensione e come aspetto. Invece troviamo uno strato molto più spesso, che a questo punto ci nasconde la struttura, il semplice strato del doppio strato fosfolipidico, perché vedete tutto questo aspetto più scuro che riveste e segue tutta la membrana plasmatica, è proprio il glicocalice, cioè l'insieme dei zuccheri che sono presenti esposti alla superficie cellulare. E per dare un esempio pratico, l'intestino ha questo rivestimento, tutte le mucose hanno questo rivestimento, perché in effetti è il modo con il quale ci si protegge rispetto a quelle che possono anche essere situazioni di aggressione da un certo punto di vista. Perciò questo rivestimento di zuccheri protegge la superficie cellulare, serve anche da specie di cuscino rispetto a un danno anche meccanico e poi anche rispetto a un danno chimico. Queste cellule epiteliali, spesso torneremo su quello, hanno queste invaginazioni, perciò questo è seguito, è la membrana plasmatica che va su e giù, ok? In modo tale da aumentare la superficie di contatto. E vedete che in corrispondente della superficie troviamo questo strato che è quello del glicocalice, questi famosi zuccheri. Ad esempio questo è vero a livello della cornea. La cornea ha questo strato, questo rivestimento dovuto all'insieme sia di quelle che sono direttamente legate alle cellule, come prendono a questo punto il nome di mucine. Queste sono cellule epiteliali della cornea, che hanno anche loro questi ripiegamenti. E poi questo strato di zuccheri che ha un ruolo molto importante nel trattenere le molecole d'acqua. Chi dice zuccheri dice molecole altamente idrofiliche, e in effetti questo è essenziale nel mantenere questo strato acquoso sulla cornea. Tant'è che c'è una patologia che, perciò questo è, diciamo, la cellula epiteliale con i zuccheri, e la presenza di queste molecole qua, un verdolino, favorisce il fatto di trattenere le molecole d'acqua. Come noi in realtà manteniamo umida questa cornea e con il fatto di battere le palpebre. Esatto. Essendo questo, in realtà non fa altro che riportare un film d'acqua. Facendo questo, mantiene questo strato idratato della cornea. Esiste una patologia che si chiama dell'occhio secco, che è anche molto doloroso, fastidioso, che dà queste alterazioni a livello della cornea e che corrisponde a una perdita proprio del glicocalice a livello delle cellule della cornea. E in effetti quello che si prende come esempio e di dire dove è presente questo strato del glicocalice e come, se vogliamo fare il paragone, con un campo dove c'è l'erba. Se piove o c'è vegetazione, questo aiuta a trattenere l'acqua e l'acqua poi mantiene bagnato, idratato il terreno. Nelle zone desertiche, dove non c'è niente, la terra direttamente, questo in realtà fa sì che l'acqua scorre, non penetra, e dunque da questo aspetto desertico. E quello è l'equivalente che succede nella cornea in questo tipo di patologia. Un'altra cosa vi dicevo, dove è importante anche questo strato di mucosa, è anche nelle funzioni, ad esempio nelle funzioni olfattive. Perché questo? Perché l'epitelio olfattivo è composto da neuroni, perciò cellule anche abbastanza fragili, e in fondo, appunto, alla cavità nasale, prima c'è l'epitelio nasale, poi c'è l'epitelio olfattivo. E quando noi, se sentiamo gli odori, è perché ci sono molecole volatili che a questo punto possono interagire con i recettori che sono esposti alla superficie. Lo vediamo qua. Queste sono la struttura dell'epitelio olfattivo è fatto così. Ci sono delle cellule di sostegno che vedete qua e poi questi neuroni olfattivi. Questo è il corpo cellulare con il nucleo. Dall'altra parte mandano il loro assone a livello centrale nel bulbo olfattivo. Diciamo che lo strato che separa l'epitelio da quello che è il sistema nervoso centrale, i bulbi olfattivi sono in punta all'encefalo, okay? Perciò situati proprio qua sopra, si attraversa l'osso, questi assoni passano e vanno a sinaptare a livello dei bulbi olfattivi a livello centrale. Forse c'è una qua. Questo, d'accordo? Questo è il naso, il palato, il sistema nervoso centrale. Questo ed è esposto in fondo alla cavità del naso. Perciò in fondo alla cavità del naso troviamo lo strato dell'epitelio olfattivo, che è composto da cellule che hanno, da un lato si affacciano su questa cavità e dall'altro mandano un prolungamento verso il sistema nervoso centrale. Perciò questa è la struttura, perciò noi respiriamo, le molecole odorose, volatili, vanno fino in fondo alla cavità nasale e si legano ai recettori. Se si legano al recettore, a certa tipologia di recettore, la combinazione dei recettori che sono stati attivati ci fa pensare questo è un buon profumo, questo è una puzza schifosa. Okay? Questo significa che però noi siamo anche esposti a sostanze che respirate possono essere tossiche e dunque possiamo avere un danno, ho già accennato a questo aspetto, di queste cellule. Ma comunque, in maniera generale, la presenza del glicocalice fa sì che torniamo alla diapositiva precedente, vedete da qua è il prolungamento, qua ci sarà il corpo cellulare, poi questo prolungamento, e poi a questa superficie, questa è la membrana plasmatica che forma a questo punto diverse cilia, per aumentare la superficie, espone i recettori e c'è questo strato mucoso che permette da un lato di fare comunque da filtro rispetto ai prolungamenti dei neuroni olfattivi e di presentare queste molecole odorose ai nostri recettori olfattivi. In caso di raffreddore, perciò questo è l'epitelio Questa è la zona dove appunto si affacciano i nostri recettori olfattivi e glicocalice. Se lo strato della mucosa, cioè lo strato mucoso, aumenta, e questa è la situazione tipica del raffreddore, uno, quando ha il raffreddore, non sente più gli odori, perché lo strato che normalmente protegge diventa molto più spesso e dunque le molecole odorose non riescono più a raggiungere e a legarsi ai recettori che sono esposti alla superficie di questi neuroni olfattivi. Perciò vedete che possono esserci anche delle modifiche nello spessore di questo strato, che è uno strato che ha un ruolo protettivo e che riscontriamo in molti, cioè negli molti epiteli, anche a livello intestinale. Nei preparati che vedrete al microscopio, questo permette anche di orientarsi, di riconoscere questo strato e di capire come è orientato il tessuto. La trachea è anche un epitelio nel quale c'è anche lì uno strato epiteliale protetto da questo da glicocalice. Una delle cose, questo è un epitelio tracheale normale, dove vedete sopra questo strato che protegge, questo è tipico invece nella situazione di fumatori, in cui questo distrugge questo strato e dà poi quelle che sono alcune alterazioni o le tosse o le cose che sono associate. Perciò questo strato è molto sensibile perché è direttamente esposto a agenti esterni. È fatto per proteggerci, ma è ovvio che se è soggetto a un danno o a una situazione particolarmente stressante, il fatto di perderlo porta appunto alle alterazioni che abbiamo appena descritto. Se ci concentriamo adesso su questo aspetto di proteine della membrana plasmatica, possiamo vedere o analizzare queste proteine da diversi punti di vista. Può essere da un punto di vista della loro localizzazione, della loro interazione con questo doppio strato fosfolipidico, dalla loro, quello che chiamerei la loro struttura. Oppure possiamo anche dividerle in relazione alla loro funzione. Come spesso succede, le classificazioni dipendono anche un po' dall'ottica nel quale vengono fatte. Non esiste una classificazione e basta. È la stessa cosa per qualunque tipologia di classificazione, dipende sempre rispetto a quale parametro lo si sta analizzando. Che a volte in questi argomenti porta a confusione, perché in particolare noi addetti ai lavori utilizziamo un certo vocabolario che poi dopo per voi non è così evidente. Ad esempio, a volte io parlo di enzimi. Gli enzimi sono proteine, ma non lo dico nuovamente, perciò in effetti qualcuno ogni tanto mi ha fatto la domanda di dire: ma questa cosa cos'è tipicamente? Proprio perché, vabbè, poi dopo un po' anche voi entrerete nella logica, se questo vi porta a confusione, comunque non esitate a chiedere. Allora, queste proteine della membrana plasmatica sono molto importanti. Abbiamo visto in alcuni casi, indirettamente, giocano anche il ruolo nel glicocalice, in quanto associato a queste proteine troviamo i zuccheri. Hanno anche un ruolo che può essere essenziale nella comunicazione cellulare, in tutto quello che riguarda le interazioni tra cellule o cellule spazio extracellulare. Sono importanti nell'adesione delle cellule le une con le altre, sono importanti nel permettere il passaggio di molecole, perciò in quello che riguarderanno i trasporti. E dunque la composizione della membrana plasmatica nei diversi tipi di proteine dipende anche molto dal differenziamento e della funzione che svolge questa cellula. cellule che sono molto attive da un punto di vista elettrico, tipicamente i neuroni, ad esempio, possiedono, esprimono molte proteine, canali che sono deputate al trasporto degli ioni, perché gli ioni sono alla base della comunicazione elettrica. Una cellula che a livello dell'intestino, una cellula epiteliale intestinale, deve avere molti meccanismi di trasporto di molecole, in quanto sarà attraverso questo tipo di cellule che passano anche tutti i componenti che sono frutto dell'alimentazione e della digestione e che dunque devono essere, che sono utili al metabolismo della cellula stessa. Cellule che invece come i fibroblasti o cellule che, condrociti che devono sintetizzare da matrice extracellulare hanno invece un ruolo che è decisamente diverso e dunque una specializzazione e una composizione della loro membrana plasmatica che sarà diversa. Perciò esiste una specificità di espressione di proteine in funzione del tipo cellulare. In alcuni casi sono, la quantità di proteine è molto, molto elevata, e può variare. In questo caso ci sono, diciamo, a secondo anche della tipologia di cellule, possono avere un rapporto rispetto al loro peso totale, più o meno elevato nel contenuto proteico. Comunque, mediamente si calcola che ci sia all'incirca una cinquantina di molecole fosfolipidiche in rapporto a una molecola di proteine. Solo per dare l'idea della concentrazione relativa, dipende anche dalle dimensioni. Le proteine sono più grosse, hanno un ingombro maggiore rispetto a quelli che sono i fosfolipidi. Dicevamo, sono importanti sia per la comunicazione tra ambiente extracellulare e ambiente intracellulare, sono anche importanti nella comunicazione attraverso l'adesione cellulare, attraverso le interazioni dirette fra le cellule. Dicevamo della loro struttura, che può essere di diverse tipologie. Tra le proteine della membrana plasmatica, quella più classica è proteine transmembranare con un dominio transmembranare ad alfa elica, che è la struttura che troviamo qua, di cui abbiamo già parlato, e vuol dire che in fase di sintesi avevamo un peptide segnale, abbiamo cominciato a fare entrare questa molecola verso il lume del reticolo endoplasmatico fino a trovare un dominio ad alfa elica con affinità per il doppio strato fosfolipidico. Sul lato citoplasmatico è finita la sintesi proteica e questo è il caso più semplice. Avevamo anche visto che in alcuni casi molecole possono avere più di un passo transmembranare e dunque la stessa catena attraversa più volte il doppio strato fosfolipidico in quanto contiene più alfa eliche rimaste intrappolate nel doppio strato fosfolipidico. Sopra è il dominio extracellulare, sotto il dominio intracellulare, vedete che c'è un'estremità più quelle che sono i loop tra domini transmembranari. Questa potrebbe essere un recettore con questa parte della molecola che a questo punto rappresenta la zona recettoriale dove si lega la molecola e segnale. E sul lato intracellulare, quello che è la parte che se subisce una modifica, cioè l'interazione sopra, porta a una modifica sotto, senza che il ligando debba entrare nella cellula. Cioè una comunicazione che si propaga, si propaga dall'esterno all'interno, ok? Senza che il segnale debba entrare. Vedremo alcuni esempi di questo tipo qua. Questo è vero anche per molecole con un unico passo transmembranare. Poi ci sono delle molecole transmembranari che invece sono decisamente più sofisticate, più grosse anche di dimensioni, il cui dominio transmembranare non è costituito da un'alfa elica, ma dall'organizzazione di più foglietti beta. La struttura secondaria delle proteine si differenzia tra appunto l'elica alfa, oppure un ripiegamento a formare un piano, una superficie, che prende questo nome di foglietto beta. Allora, più foglietti beta si associano a formare questa struttura chiamata anche a barile. Perciò questa struttura barile beta è un'altra tipologia di molecole transmembranari. Molecole transmembranare hanno un dominio extracellulare, un dominio o più domini transmembranare, un dominio intracellulare. Poi esistono tutte le altre categorie di proteine che sono raggruppate sotto il nome di proteine che possono essere associate alla membrana plasmatica. Sono ancora integrali comunque di membrana, anche se non transmembranare, quelle che sono associate agli acidi grassi o ai fosfolipidi. Questa è tipicamente la rappresentazione, vi ricorderete, dell'ancoraggio GPI. Questo è un fosfolipide legato al linositolo, i zuccheri e poi la proteina che è stata agganciata. Questo è un altro tipo di ancoraggio attraverso una coda lipidica, però questa proteina è stata sintetizzata da ribosomi liberi, mentre questa che si trova sul lato extracellulare è stata sintetizzata da ribosomi associati alla membrana del reticolo endoplasmatico. Poi vi ricordate, l'avevamo visto, c'era questo precursore che poi veniva tagliato e l'aggancio a questo fosfatidilinositolo modificato dall'aggancio di zuccheri. Poi ci sono invece quelle che sono questo è ancora un'altra tipologia di interazione, nel quale, che è anche un po' più raro, l'alfa elica in questo caso si associa con uno soltanto dei due strati del doppio strato fosfolipidico. Poi ci sono quelle che dicevo, l'ultima parte, quelle che sono decisamente associate, cioè è una struttura quaternaria che lega assieme due catene. Quello che qua è stato rappresentato essere una proteina transmembranare, con tutti assomiglia a questa, e questa è un'associazione tra due catene polipeptidiche. Ricordate le strutture delle proteine, la struttura primaria è la sequenza, la struttura secondaria è o l'alfa elica o il foglietto beta, la struttura terziaria è un'unica catena che si è ripiegata su se stessa, la struttura quaternaria è il fatto di associare più catene assieme. Beh, in questo caso queste sono delle proteine associate a proteine transmembranari. Sono le cosiddette proteine periferiche. Perché? Perché comunque la loro localizzazione è legata alla struttura della membrana. Non sono solubili, non sono libere dentro al citoplasma o dello spazio extracellulare, ma rimangono associate alla membrana plasmatica in questo caso, e poi è vero per tutte le membrane. Questa è stata sintetizzata da ribosomi, questa qua sotto, liberi, mentre questa associati alla membrana del reticolo endoplasmatico, perché pure se, poi la struttura di per sé è un'associazione, d'accordo? Però questa doveva essere nel lume per essere esposta alla superficie. Ok? Queste abbiamo detto, non ripeto più, queste sono le tipiche modifiche post traduzionale tra l'aggiunta della parte glicosilica, la formazione di legami di solfure, quello l'abbiamo ampiamente rivisto. Queste sono, le abbiamo appena descritte tra quella di formazione a barille oppure con i domini alfa. Queste sono le proteine citosoliche ancorate alla membrana plasmatica. Sono diversi legami di tipo idrofobico, perciò si parla di ancora miristilica, CH3, CH2, 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 assomiglia a un acido grasso a tutti gli effetti. In effetti l'acido miristilico è un acido grasso e dunque si inserisce nel doppio strato fosfolipidico. Esistono altre varianti, è inutile andare nel dettaglio, ma volevo insistere sul fatto che questa è la struttura proteica, questa è la modifica post-traduzionale che ha associato questa proteina alla membrana plasmatica. Questo vuol dire che avviene anche in questo caso abbastanza presto e questo ancoraggio ai fosfolipidi di membrana avviene a livello del reticolo endoplasmatico, che è da non confondere con quello che abbiamo descritto prima, dove era una proteina che era tradotta da ribosomi associati al reticolo endoplasmatico e poi attraversava e andava verso il lume. Okay? Questo è il frutto di una proteina che è stata sintetizzata da ribosomi liberi, però ci sono enzimi che formano il legame covalente tra questa proteina e acidi grassi o fosfolipidi di membrana. Dopodiché viaggerà anche lei attraverso la storia delle vescicole, ma sul lato citosolico. Ok? E va a raggiungere attraverso questi passaggi la membrana plasmatica. Una proteina di questo tipo qua, vi aspettate che sia glicosilata? Secondo voi? No. Questa no, perché gli enzimi tipicamente che svolgono questa funzione sono all'interno, mentre qua questa proteina è sempre sul lato citosolico. Ok? È associata, approfitta della vescicola che si sposta, ma sul lato citosolico. Questo appunto è la storia delle proteine associate alla membrana plasmatica o si sono associate attraverso appunto il lume del reticolo endoplasmatico oppure sul lato citosolico. Perciò si definiscono tra proteine integrale della membrana plasmatica e proteine periferiche. In questi casi, per togliere queste proteine, quando vi ricordate, abbiamo descritto la metodica che richiedeva prima di tutto di fare l'estrazione di queste proteine per fare l'analisi. Qualcuno si ricorda come si chiama per fare l'analisi su un gel di elettroforesi? Prima di centrifugare devo estrarre, se no centrifugo le cellule, ma non il materiale. Si mette un detergente che solubilizza, però se ho una proteina integrale di membrana devo avere una condizione di estrazione che sia abbastanza forte e in effetti si mettono i detergenti. I detergenti fanno sì che il doppio strato fosfolipidico si scioglie in qualche modo, si riorganizza con le molecole del detergente, come il sapone. Cioè il sapone in qualche modo sgrassa perché le molecole di grasso si organizzano diversamente con le molecole del sapone. Ok? E dunque è uno spostamento di un equilibrio. Qua è la stessa cosa. Se metto un detergente, il detergente che interagisce con i fosfolipidi di membrana ci lascerà libero lo strato delle proteine. Ma la tecnica alla quale mi riferivo e quello che volevo sentire da voi è la tecnica che utilizzerò per fare l'analisi di queste proteine di membrane che avrò estratto. Perciò sono quelle con il Western blot, ok? Solo per legare le cose fra di loro. Per fare il Western blot, se io mi interesso di una proteina che è associata alla membrana plasmatica, ma non è transmembranare, allora mi metto in condizioni che lasciano intatto il doppio strato fosfolipidico e gioco sul tipo di interazione che è alla base di questo tipo di organizzazione molecolare. Se sono delle associazioni che sono basate essenzialmente su delle interazioni di cariche, cambio il pH o cambio la forza ionica e questo mi disturba questo tipo di interazione. Ma non ho bisogno di rompere o disorganizzare il doppio strato fosfolipidico. Perciò se mi interessa analizzare questa proteina oppure anche questa, mi metto in condizione nel quale disturbo quell'interazione senza estrarre tutte le proteine di membrana. È inutile che io mi porti dietro un sacco di materiale che mi darà solo dei problemi se mi interessa soltanto una proteina periferica. Se invece mi interessa una proteina transmembranare, devo fare un'estrazione che libera queste proteine transmembranare dal doppio strato fosfolipidico e dunque devo fare un'estrazione che appunto utilizza dei detergenti. Questa è la solubilità. Una proteina di questo tipo qua è normalmente solubile, cioè ha una buona parte di interazione con le molecole d'acqua. Una proteina transmembranare, soprattutto se ha più passi transmembranari, non mi aspetto che sia una proteina che abbia un'alta solubilità, visto che ha tante parti che ha affinità per il doppio strato fosfolipidico, vuol dire zone idrofobiche. Ok? Come anche abbiamo già accennato, queste proteine diffondono lateralmente o possono diffondere lateralmente nel doppio strato fosfolipidico. Quello lo si può studiare, esistono diverse metodologie, perciò c'è una parte di movimento sia di tipo rotazionale, perciò la molecola nel doppio strato fosfolipidico può avere una possibilità di ruotare oppure di spostarsi all'interno di questo doppio strato fosfolipidico. Poi vedremo che in alcuni casi ci sono dei limiti a questo spostamento. Okay? Sono stati fatti esperimenti nel quale, ad esempio, si poteva fare o realizzare artificialmente promuovere la fusione tra due tipi cellulari completamente diversi e vedere quello che succedeva. Se si prendono addirittura, come riportato in questo schema, una cellula di topo con una cellula umana e favorendo la fusione a un'unica cellula, questa cosa poi dopo non sopravvive, ma c'è sufficientemente tempo per vedere quello che è successo. Perciò faccio la fusione tra queste due cellule che esprimono questa qua delle cellule, delle molecole che posso facilmente identificare e che sono del topo e dell'altro, cioè molecole che posso anche lì riconoscere e identificare che sono di origine umana. Faccio la fusione. se non ci fosse questa mobilità laterale, quando utilizzo degli anticorpi che legano specificamente o queste proteine di topo, quelle in verde, in rosso quelle che sono tipiche molecole di origine umana, se ci fosse sempre questa distribuzione stabile e non una diffusione laterale, dovrei trovare una fluorescenza, d'accordo, che è separata tra un lato e l'altro. In realtà si vede che nelle condizioni nel quale posso avere la fluidità di questo doppio strato fosfolipidico, trovo poi dopo, in meno di un'ora, una distribuzione più omogenea su tutta la superficie, a dimostrare che queste proteine si sono ridistribuite lungo questo doppio strato fosfolipidico. Questo è vero se lo faccio a 37. Se faccio lo stesso esperimento a 4 gradi, io mantengo i due lati separati. Perché? Perché la fluidità della membrana a 4 gradi praticamente non c'è più. Mentre a 37 è compatibile con il fatto che ci sia questa riorganizzazione per diffusione all'interno del doppio strato fosfolipidico. Perciò quello è un tipo di dimostrazione. Un altro tipo di dimostrazione, perciò quello che abbiamo visto precedentemente, lo posso mettere in evidenza facendo questa fusione, lasciando a 37 e poi dopo 40 minuti posso fissare le cellule, mettere l'anticorpo e guardare al microscopio. Questo come tecnica si chiama? Usa gli anticorpo, perciò si chiamerà? Ecco. Basta ricordarsi, se usa gli anticorpi, iniziate con immuno, ok? Poi vedete dopo quello, ci mette immunoblot quando è un blot. Se uno non si ricorda più se north, sud, ovest, pur una risposta giusta, uno deve anche imparare a cavarsela. Una risposta giusta è di dire sarà un immunoblot. E quello in realtà è giusto come risposta. Poi il fatto che abbia preso questo nome di Western blot, tutto sommato, è quasi secondario, no? Dire che un immunoblot vuol comunicare che uno capisce di cosa sta parlando, ok? E a volte può aiutare a risolvere i buchi nella memoria. Perciò questo sarebbe un immunoistochimica. Invece, se faccio un altro tipo di approccio che prevede, poi vi chiedo cosa presuppone di aver fatto, un altro tipo di approccio che prevede di avere delle molecole fluorescenti distribuite su tutta la superficie della cellula e poi di realizzare quello che viene chiamato il photobleaching, cioè esporre al laser una zona particolare della cellula in modo tale che la fluorescenza sparisca, quello l'avevamo già commentato, giusto? Il photobleaching è il fatto che una molecola fluorescente, se viene molto eccitata, dopo perde questa fluorescenza. Allora uno sfrutta questa proprietà, che a volte è un limite, ma in questo caso viene sfruttato come un vantaggio. E dunque, con un microscopio confocale, utilizzando il laser, si riesce a sbiancare, cioè le molecole che avrebbero la potenzialità di fluorescenza sono presenti, però esauriscono la loro capacità di fluorescenza. E dunque ho sbiancato una parte. Poi aspetto e guardo quello che succede. E se mi ritrovo un recupero qua, nella zona che era stata sbiancata, di fluorescenza, posso concludere che delle molecole che erano fluorescenti si sono spostate, erano fuori dalla zona che è stata spenta e adesso per fluidità stanno conquistando questa zona che prima era bianca. E dunque dimostro che questo è il frutto della diffusione laterale nel doppio strato fosfolipidico. Adesso la domanda è: quale tecnica, cosa presuppone, cosa avrò fatto per poter fare questo tipo di esperimento? Mettete il suono. Poi più o meno la risposta è già scritta, ma mi piace di più sentirla da voi che girarmi. Avrò usato l'immunoistochimica per sapere cosa rispondere. Ho parlato in questo caso di anticorpi? No. Perciò la domanda è: sarà un approccio di tipo immunoistochimico? No. Lo stesso però è una cosa che ha a che vedere con la fluorescenza, visto che abbiamo parlato della fluorescenza e del fatto di spegnere. Ok? Per vedere questo e quello che ho descritto, sapendo che le cellule in questo caso sono vive, quale tecnica avrò usato? La GFP, perciò ho fatto un costrutto di fusione tra proteine transmembranare e GFP, perciò dentro la membrana ho questa proteina che è con la GFP. Se è nella zona che è stata spenta, questa lampadina è spenta. La proteina c'è, ma è spenta. Le altre vicine ci sono, ma sono accese. Anzi, vorrei una lampadina accesa. Venga qua. Un'altra. Venga qua. Se ci vedono da fuori ci danno per matto. Ma io sono spenta, voi siete accese. Ok? Questa è la zona spenta. La cellula è viva. Se c'è diffusione, quello che si... E voi guardate il quadrato, io qua spento. Aspettate nel tempo. Quello che succede è che a questo punto nella fluidità io mi sono spostata, loro pure, e questo fa sì che io, visto che sono epoca la zona spenta, il resto della fluorescenza comunque si vede ancora, ma io ci sono, solo che sono spenta. Lei è accesa, in corrispondenza del quadrato che prima non aveva il colore, adesso è verde. Ok? Grazie, è stato un grande momento. No, ho ancora bisogno di voi, venite qua. Venga anche lei. Le dispiace, fa la lampadina, può venire anche lei. Facciamo la lampadina. Ok, io sono spenta perché è stato illuminato qua, ok? Io sono spenta, voi siete accesi. Ok, tutti accesi. A questo punto, voi dovete essere concentrati però, eh? Mi dovete dare il risultato e anche voi state attenti. Questa è la zona che viene illuminata. Prima illuminavamo, io mi spegnevo e poi dopo guardavamo quello che succedeva. Adesso siamo tutti accesi. Viene spento in corrispondenza di questo quadrato, ma mantiene il laser, continua a essere acceso. Okay? Adesso cosa succede quando noi ci spostiamo lateralmente? Io mi sposto. Lei è sotto il laser, ok, si sposti, facciamo movimento, lei è sotto il laser, continui, voi siete sotto il laser, è sotto il laser, ok. Com'è la cellula? Spenta, grazie. Un applauso, trovo. Grazie, grazie. In effetti è questo. Ok?
è stata la zona che è stata illuminata, continua ad essere illuminata, e tutto il resto, mano a mano, per passaggio, si arriva a esaurire tutte le molecole fluorescenti. Posso dunque misurare anche la fluidità o cambiare la temperatura, cambiare le condizioni o vedere se c'è qualcosa che normalmente impedisce questo movimento. Se non riuscirò mai a fare una lezione come si deve. Va bene. Allora, consigli per gli acquisti. Facendo questa, non riesco più a concentrarmi. Questo presuppone, uno, che le cellule siano vive, mentre quando abbiamo fatto l'immunoistochimica le cellule erano morte, erano fissate, perché la tecnica lo richiede. Mentre in questo caso posso seguire nella stessa cellula quello che succede. Ok? Io farei qua un intervallo perché ho esaurito le mie forze e poi riprendiamo su questi aspetti delle proteine di membrana.